Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Eravamo di nuovo una dozzina, 9 fissi e 2 o 3 aggregati saltuari, tutti armati di parabello, salvo Raffaele che era venuto con un mitra e Marietto che aveva il 91. Lo mettevamo ultimo quando camminavamo in fila per uno col suo bislungo 91 in spalla. La canna alta pareva un'antenna. Marietto era miope, vergine di naia, e con questo fucilone in spalla arrossiva di piacere. Era il più giovane di noi, matricola di filosofia, bravissimo. La squadra pareva perfetta. C'era più grammatica tra noi, più sintassi, più eloquenza, più dialettica, più scienze naturali pure e applicate che in ogni altra squadra partigiana dal tempo dei Maccabei. Tuttavia delle nostre bravure di studenti eravamo piuttosto imbarazzati, specie coi nuovi venuti, Raffaele, Severino, che erano uomini di altra provenienza. Era un vero sollievo avere tra noi uno come Severino. Noi parlavamo dell'atto puro e lui di quelli impuri. Noi discorrevamo delle operazioni della gironda e della montagna e lui ci raccontava di quel suo amico con le emorroidi che non aveva i soldi per farsi fare l'operazione e perciò si era dovuto ingegnare a operarsi da sé. Si era fatto legare per i piedi a una trave in camera da letto, in modo da spenzolare con la testa in giù davanti alla specchiera dell'armadio, e con un rasoio a mano si era operato. Il sangue cadeva in un catino collocato per terra. Questo suo amico faceva quasi tutto con le corde, anche l'amore con la moglie. «Non si potrebbe reclutarlo», dicevamo noi, ma Severino l'aveva perso di vista e diceva «Forse sarà con le brigate nere». Anche Raffaele era una novità tra noi. Aveva la nostra età, ma pareva più giovane. Ciò che si ricorda è un ragazzo biondo e di aspetto delicato e gentile, che arrivò con un mitra. Pareva scappato via dal cortile di casa, interrompendo i giochi coi fratelli. Invece aveva pratica dei pericoli e della violenza. Ne aveva più di noi. In pace arrampicava rischiosamente in roccia. In guerra era stato un reparto antipartigiano in Croazia. Andavano in giro per i boschi che ci sono laggiù non già a rastrellare, ma a sterminare partigiani da pari a pari. Giravano per questi boschi come se fossero partigiani anche loro. E quando trovavano un branco di partigiani veri, seduti in cerchio attorno al fuoco, si avvicinavano pian piano e li sterminavano. Qualche volta saranno stati i partigiani a sterminare loro. Ad ogni modo, Raffaele era restato vivo e all'armistizio si era tenuto il mitra, questo mitra da sterminio, e ora era qui con noi. Il capo ufficioso era Dante. L'avevamo rieletto informalmente. Lui si era schermito, ma noi eravamo stati irremovibili. Gli avevamo ordinato di comandare. In realtà il nostro comandante era una specie di presidente. Le decisioni venivano prese democraticamente, anche in presenza del nemico. Si andava ai voti, magari bisbigliando per non farci sentire. Accadeva che a turno ciascuno si trovasse a fare le funzioni di un vice comandante di fatto, quando qualcosa gli stava particolarmente a cuore. Il più vice comandante di tutti credo che fossi io, almeno in pratica. È vero che mi consideravo pari grado con tutti gli altri, ma è anche vero che davo un sacco di ordini. Fu la nostra seconda maniera. Possedevamo una nostra tecnica, non ci sentivamo più gli apprendisti, ma maestri in proprio, gelosamente indipendenti da ogni scuola, rigorosi, esigenti. I comunisti sparavano di più e guastavano con mano più pesante, ma noi avevamo più vivo il senso delle conseguenze dei guasti e degli spari. In certi momenti ci pareva di sparare poco e guastare male. Eravamo inclini ad accusarci di inefficienza. Ma adesso mi è chiaro che la nostra scrupolosità non era priva di pregio anche nel confronto coi comunisti. Loro avevano comandanti e commissari già sposati a una dottrina generale sull'uomo e la società e la guerra in genere e questa in specie. Avevano alle spalle tutto l'impianto del comunismo internazionale, che è certo uno degli impianti più impressionanti del mondo, però non l'avevano mica fatto loro. Noi non avevamo niente. Dovevamo giustificarci ogni più modesta esplosione, ogni più piccola morte. Arcigni nei concetti di fondo, garbati e quasi soavi nella fattispecie, non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno villanamente. Inoltre, non volevamo rompere senza pagamento coi buoni, non spaventare senza bisogno, non assassinare senza spiegazioni. Queste erano le intenzioni. In pratica, poi, non rompevamo molto, non spaventavamo che mediocremente e non assassinavamo quasi nulla. Un gruppo di artigiani artisti, dalla produzione severamente limitata e con un forte senso di autonomia professionale e personale. Credo che siamo stati gli unici in tutta la zona a rifiutare fino in fondo di assumere nomi di battaglia. L'utilità ci pareva dubbia e come fatto di stile ci ripugnava. L'arcadia dei nomi è antica malattia italiana. Semmai i nomi che spettavano a noi sarebbero stati quelli degli arcadi e dei pastori. Menalca, Coridone, Melibeo, o forse degli accademici in maschera, l'inzuccato, l'intronato, l'iperbolico. Così, in mezzo a tigre, incendio, saetta, restammo Mario, Severino, Bruno. Questo Bruno era uno dei nostri da Vicenza, ma non fu con noi tutto il periodo. Quando venivano a trovarci i comunisti, si infilava una lunga penna bianca nei capelli neri e li riceveva così. Mentre i russi alleati tiravano il collo al nazismo, noi cercavamo almeno di tirarlo alla retorica. Forse la cosa più importante era di esserci, di farci vedere armati sul lungo crinale che accompagna dall'alto l'andamento della strada fino a Vicenza. Lo percorrevamo spesso, da Torreselle a Ignago, a Monteviale. Lì sotto la pianura apparteneva a loro, almeno di giorno e lungo le strade. Qua in cima, a un tiro di fionda, il piccolo reame delle colline apparteneva a noi. C'erano convenzioni analoghe a quelle che separano gli stati. C'erano tolleranze. Noi potevamo andare giù a nostro rischio. E infatti ci andavamo. Loro potevano venire su a rastrellare un po'. E infatti qualche volta vennero. Ma come noi non presumevamo di occupare il loro territorio, così loro non presumevano seriamente di occupare il nostro. Il problema del territorio si era risolto da sé. Non era più la zona chiusa e fortificata da difendere palmo a palmo, cose assurde. Era aperto, accessibile. Ma in realtà non vi accedevano se non per breve tempo e con poco sugo. Si esercitava questa signoria precaria, avventurosa sulle colline e sui paesetti lassù. La notte si scendeva a lavorare la buia campagna. Avevamo i nuovi esplosivi plastici che un tecnico con la valigetta era venuto da Vicenza a spiegarci. Era venuto in bicicletta, con le sue carte false, impersonando un commerciante di maglie e mutande. I detonatori erano tubetti di rame tenero, verniciati a tinte vivaci, o blu, o rosso, o viola. Dentro avevano una fialetta di acido che si spezzava schiacciando l'involucro di rame coi denti. Il colore indicava il tempo, ma nei momenti di debolezza si poteva figurarsi che ci fossero scoppi azzurri e scoppi viola e scoppi arancione. L'alba, al campo, ci trovava coi visi voltati a oriente, verso Villa Verla, Marano, due ville. Con gli occhi spalancati per captare i lampi delle esplosioni seminate nel seno della notte. Veramente la prima volta che mandammo Gigi e Marietto per fargli far pratica, perché Marietto era inesperto e Gigi pacifista, alla mattina non riuscimmo a identificare tra i molti altri il loro scoppio particolare. Gli avevamo scelto un bel pezzetto della Vicenza Tiene, lontanuccio ma agevole. Loro si erano preparati con cura, ma anche con qualche riserva. «Ma è importante la Vicenza Tiene», diceva Gigi, distribuendosi i detonatori colorati in giro per i taschini. Tornarono a giorno fatto, perplessi. Si erano fermati sulla via del ritorno ad aspettare anche loro lo scoppio, il primo di loro fattura. Aspettando avevano mangiato il formaggio che Gigi si era portato in tasca, Ma siccome lo scoppio non arrivava, a Gigi venne in mente che la fetta del formaggio e quella dell'esplosivo erano quasi uguali di formato e di colore. E non gli parve vero di poter giocare un po' con l'idea di avere sbagliato tasca. A noi disse che se c'era stato un errore, il gusto dell'esplosivo è un misto di sapone e di creta, ma prevale la creta. Aggiungo che quello del formaggio era pressappoco lo stesso, ma forse prevaleva il sapone. Armi, camicie inglesi, detonatori e margarina ci arrivavano di notte. Sceglievo io i messaggi per i lanci, ma dovevo rinunciare ai più belli che mi venivano in mente. Gli annunciatori di Radio Londra avrebbero scioperato piuttosto che indursi a pronunciarli ad alta voce. Uno, che mi pareva carino e possibile, mi fu rimandato indietro dall'operatore. Diceva: «Hanno ucciso il re con palle 3». Naturalmente era una citazione. Avevo accluso un chiarimento che il testo non vuol dire, come potrebbe voler dire, il re aveva 3 palle e loro l'hanno ucciso, ma semplicemente per uccidere il re hanno scelto il metodo delle 3 palle. Ma non servì a nulla. In queste cose gli inglesi sono permalosissimi. I lanci in pianura erano memorabili. Buio pesto, perché si sceglievano le notti senza luna, incontri alla cieca, frotte che sbucano dai 4 cantoni dell'orizzonte, bisbigli in mezzo alla campagna. Quando arrivava il ronzio dell'aeroplano, si accendevano le fascine per campire il prato, una pila segnalava in morse: «È qui, molla!». Il cielo nero si riempiva dei fantasmi dei grandi paracadute in arrivo, si spartiva in fretta il materiale e si cominciava a portarlo via. I cani abbaiavano per chilometri intorno. Mi trovai solo con Marietto in mezzo ai campi, col solito carico spropositato barcollando tra i solchi disuguali. Lui è miope, anche di giorno, e andò subito a sbattere contro un filare e fece un'impressionante caduta. Portare mezzo quintale non è niente, il bello è metterselo in spalla. Passammo la notte a provare. Marietto era ostinato ma inesperto. Quando andava su il carico, andava giù Marietto e viceversa. Non so se anche a lui venivano in mente i miti appropriati. Era un pezzo che li avevamo tra i piedi. Quello che facevamo veniva disfatto, quello che portavamo sul monte rotolava giù, su e giù, 49, non era mai finita, rotolando e strascicando. Arrivammo sotto al campo che albeggiava. Si percepiva attorno a noi l'abbondanza e la varietà delle forme, l'intreccio fitto della partigianeria estiva, la vitalità dell'Italia. Nei paesi c'erano territoriali sistemati nelle proprie case o in stato di occultamento parziale o più spesso con qualche esenzione e mimetizzazione autorizzata. Avevano armi nascoste in orto o in solaio, partecipavano a qualche riunioncina notturna per contarsi, ricevere ordini, andare a prelevare un lancio. Erano in fondo gli eredi diretti di quelli che fin da principio volevano in ciascun paese difendere il paese, tenersi in serbo per il momento opportuno. Rappresentavano l'ala moderata, attesista della resistenza. Ora però si vedeva quanto importante era diventata la loro funzione. Erano loro che ci organizzavano i viveri e i rifornimenti, ci collegavano coi comitati, annunciavano i preparativi di rastrellamento, fornivano notizie, segnalavano azioni. Raramente si abbandonavano ad atti bellicosi improprio. L'idea base restava sempre quella di aspettare e prepararsi per il momento buono, che era poi in sostanza il momento in cui di armi non ci sarebbe stato più bisogno né pericolo a portarsele addosso. I comandi militari in pianura erano prima di tutto in funzione di queste utili ombre e perciò davano spesso l'impressione di organi troppo cauti e ben pensanti. In verità, tra i comandanti di pianura ce n'erano di bravissimi, come il nostro conte barbuto a Sant'Omio e i giovanotti dinamici che governavano la linea dei paesi sul nostro orizzonte orientale, da Due Ville a Thiene agli imbocchi della Val d'Astico. Questi intendevano sul serio fare la guerra e lavoravano in pianura per estrarre dalle leve territoriali nuovi nuclei di formazioni di monte. Il loro mestiere era forse più pericoloso del nostro e non si può certo dire che non pagassero di persona. Di quelli che conoscevamo meglio, uno fu impiccato, uno deportato e un paio uccisi in scontri a fuoco. Il nostro conte, preso in settembre dai ceffi di San Vito e interrogato attraverso l'osso sacro e in altri modi, riuscì a convertire uno dei carcerieri negli intervalli dell'interrogatorio e fuggì con lui. E, stranamente, fu poi il carceriere, in veste di partigiano, a restare ucciso dai fascisti. Ma alcuni altri capi territoriali, specie a livello locale, erano invece attesisti per vocazione, prudenti per dono di natura, veri estremisti della moderazione. Pareva che per costoro le bande sui colli fossero quasi un male inevitabile e trattavano come un noioso elemento di disturbo l'impazienza di far qualcosa che nasceva nei loro stessi organizzati. Così molte iniziative partivano dal basso, da gruppetti di giovani sprovvisti di documenti e risoluti a uscire con le armi, i quali, senza il benestare, magari contro la volontà dei comandi, un bel giorno prendevano la strada del monte o anche dei campi. Nella squadra di mio fratello Bruno erano una mezza dozzina, due operai, due contadini, uno possidente, uno studente. Non avevano carte e non le volevano, volevano i parabelli e star fuori in permanenza. Il comitato, stretto attorno al comandante locale, venne a ordinargli di riconsegnare le armi. Erano in un'aia, per un po' parlamentarono, poi accerchiarono il comitato e tolsero la sicura ai parabelli. Poi il comitato diede il permesso. Stettero fuori tutta l'estate, come una squadretta autonoma. Li comandava un contadino biondo che era reduce da uno degli scontri più sanguinosi sul Pasubio. Giravano attorno al paese per orti e broli. Si allargavano sulle frazioni e sulle contrade di pianura, proprio ai piedi dei colli dove eravamo noi. Avevano l'appoggio caloroso delle giovani contadinotte, che offrivano, ridendo, la libertà delle grandi case di campagna e di tutte le loro risorse. E fu oltre a tutto la rivincita delle contadinotte sulle smorfiose ragazze di piazza e del centro, alle quali in tempo di pace toccavano le chicche. Si erano perfino data una divisa, calzoncini corti e bluse di tela, tutte dello stesso colore, che era un bel celeste. Più che un piccolo reparto militare, parevano un gruppo sportivo, una sorta di CAI agreste e armato. Ed erano fieri delle loro armi, come di una bella bicicletta nuova. Della gloria, che qualche volta turbava i nostri sonni, non gli importava né tanto né poco, ma se gli capitava l'occasione, erano ben contenti di sparare. E la presenza di gente come loro nel contado significava che, in pratica, anche il contado era più nostro che degli altri. Durante i rastrellamenti in grande, in quattro passi potevano arrivare sulle colline. È incredibile quanto è scomoda la pianura piatta in questi casi. Non si vede niente. Sbocchi in un'aia per sfuggire agli ucraini e trovi l'aia deserta e la banderuola sopra il pagliaio bersagliata orora dagli ucraini che sta ancora girando. In collina è tutta un'altra cosa. Gli ucraini, li vedi? Bruno e i suoi compagni vennero ospiti da noi per un po' di giorni. Ciò che più li colpì fu la severità della nostra dieta, perché noi mangiavamo ancora principalmente polenta con la margarina dei lanci. I nostri ospiti, usi alle soppresse di campagna, ai pollastri, alle grandi angurie, guardavano con stupore, non scevro di compassione, questo branco di selvaggi che eravamo noi, tra i campi magri di collina, col nostro pastone spartano. E in quel periodo ci procurarono e ci imposero un regime di abbondanza. Sulle colline sciamavano i partigiani di monte, che facevano capo a reparti più o meno regolari, coi loro quadri, un campo base, una certa disciplina. L'unica diversità rispetto ai partigiani delle montagne alte era che questi reparti erano basati sul reclutamento locale e tendevano a operare sui propri paesi di origine, con tutti i vantaggi della familiarità e della conoscenza diretta. Erano bande abbastanza numerose, ottimamente comandate da capi come il Tar, il Tigre, il Negro, teoricamente inquadrate in grosse formazioni riconosciute, ma in realtà largamente autonome. I loro metodi erano bruschi e sbrigativi. Molti di loro trovavano più che naturale continuare, ma con vigore incomparabilmente più grande, l'antica lotta con gli occupatori delle caserme, le autorità costituite e i ben pensanti più odiosi, che erano di solito anche i fascisti più in vista. Erano continuamente attivi, con spedizioni, catture, piccoli scontri a fuoco, per lo più evitando di attaccare briga coi tedeschi, che di regola evitavano di dar noia a loro, ma cercando volentieri i ramarri dell'attagliamento e ogni altra forma di brigante nostrano. I ramarri, coi loro baschi mimetici e le pretenziose brache a sbuffo, non parevano in grado di venirle a snidare. Le poche spedizioni in camion su per le strade di collina finirono sempre male per loro. Il QG del Tar, pur situato a meno di mezz'ora di strada a piedi dalla piazza del mio paese, non credo che sia stato mai posto nemmeno in stato di allarme vero e proprio, tutt'al più qualche preallarme. Durante questi conati di rastrellamento, il Tar avrà continuato a dare i suoi ordini brevi e sereni, suonando qualche accordo sulla chitarra. Non credo ci sia mai stato bisogno di nient'altro. Questo Tar, il principe dei monti alle nostre spalle, era l'uomo col berretto di pelo che avevo conosciuto nelle prime riunioni clandestine al mio paese. Adesso era un capobanda leggendario e aveva cambiato copricapo. Portava un casco coloniale. Aveva ancora stima di me e rispetto per noi. Venne a trovarci con Aquila, uno dei suoi luogotenenti, che era Rino. C'erano molte aquile su quel monte, alcune semplici, altre bianche o nere. Aquila Rino era vestito con modestia, armato con discrezione, solo il parabello e due bombe, e naturalmente il pugnale lima nel calzetto. Aveva i capelli lisci, pettinati con cura, e le basette assai lunghe. Il Tar era uno splendore. Aveva le basette più lunghe e più folte del suo luogotenente. Era armato poco o nulla, una pistola vecchiotta, infallibile, negligentemente appesa alla cintura. Portava i calzoni corti, i gambali e questo elmetto coloniale. Tutto splendeva in lui. Il viso colorito, gli occhi di morbido velluto, i denti bianchi, i tratti preziosi del viso. I gesti eleganti. Vennero in visita privata, quasi in incognito. Parevano lieti e chiacchieravano ad agio un po' della guerra, un po' di altre cose. Il Tar tirò fuori un astuccio di cuoio, me lo diede e disse: «Apri!» Io apersi e saltò su in mezzo a due o tre sigarette Milit un piccolo fallo rosso che una molla faceva rizzare in aria. Sarà stato grande come un fagiolo. Il Tar sorrideva signorilmente. Dopo questo primo contatto mantenemmo col Tar rapporti di buona vicinanza. Il suo regno era grande, centrato sul nodo di colline a sud del mio paese, ramificato all'insù lungo i crinali che vanno verso Schio e a sud su quelli forcuti che scendono verso Vicenza. La nostra propria zona veniva ad essere quasi una piccola provincia federata alla periferia di questo regno. Oltre che un grande guerriero, il Tar era un grande legislatore. La legge nei suoi territori regnava sovrana, se l'era fatta lui, e la veniva imponendo alle pianure confinanti. «Le armi lunghe devono stare sul monte», ci disse un giorno. Dante, che era un po' puntiglioso di temperamento, gli domandò perché, e il Tar disse: «Ho fatto un decreto». La spiegazione ci parve stupenda. Apprendemmo in seguito che anche il parabello era lungo. Così i poveri territoriali ne venivano brutalmente spogliati. Arrivavano di notte per una riunione di addestramento, tutti coi parabelli nuovi in collo. La sentinella gridava «Mani in alto!» nel buio e loro, poveretti, le alzavano e venivano avanti così, capi e gregari. La sentinella li catturava, uno per uno, e gli sfilava il parabello. Così le armi lunghe tornavano a stare sul monte. un giorno che ci era stato regalato un tacchino, che da noi si dice un pau, i contadini ci allestirono un banchetto e invitammo il tar con aquila. Disgraziatamente verso sera mi venne uno dei mal di testa che mi venivano allora e così non potei parteciparvi. Passai la sera disteso in mezzo ai cespugli davanti alla casa, un po' gemendo sottovoce, un po' ascoltando i discorsi dei convitati. C'era tutta la nostra squadra, le ragazze dei contadini e gli ospiti. Inoltre, all'ultimo momento, erano sopraggiunti anche il fratello e il papà di Enrico. Questa strana visita era del tutto eccezionale. Il papà di Enrico si era messo in testa improvvisamente di andare a vedere che cosa faceva suo figlio su per i monti. Il fratello ci aveva mandato a dire di nascondere un po' di armi e in generale di mettere in evidenza gli aspetti più placidi della situazione. Il banchetto in programma pareva adatto allo scopo. Poi a me venne questo mal di testa e andai a distendermi in mezzo ai cespugli. La serata fu molto allegra. Presentarono i due invitati al papà di Enrico, che era un dirigente d'industria a Valdagno. Li salutò con molto garbo. «Aquila?» disse. «Non mi pare un cognome di queste parti». Il tar gli piacque. Lo volle seduto vicino. Sentivo pezzi della conversazione. «Prima ho fatto portare via il commissario», diceva il tar, «e poi anche il figlio del commissario. Adesso farò portare via la figlia». «La figlia?» diceva il papà di Enrico. «Anche la figlia?» «Evviva la figlia!» gridava Enrico. Il tar diceva, «Intendiamoci però, atti materiali, niente». «Niente?» diceva il papà di Enrico. «No!» diceva il tar. «La farò coprire da un cane lupo!» La notte era umida di guazza. Sentivo l'acciottolio delle stoviglie e le frasi pacate. «Si fa un cerchio con questo filo di ferro attorno alla testa e con questa pinza si dà una giratina ai capi intorcigliati. E alla seconda giratina, e quando gli ossi della testa fanno cric...»